Cara Prof, era una canzone di Eros Ramazzotti.
Ah sì, buongiorno, a proposito cari ascoltatori, e cosa diceva questa canzone?
Non so, mi ricordo solo il titolo, che diceva Cara Prof, e le aveva dedicata credo a una sua professoressa, parliamo di un bel po' di Eros Ramazzotti.
Eh beh sì, perché adesso Eros Ramazzotti mi sembra un po' datato, anche lui.
Anche lui però quando andava a scuola probabilmente ha conosciuto il problema del giorno che andiamo ad affrontare oggi, che avevamo anticipato
l'altra volta. Esatto.
È un tema importante
e molto attuale, tra l'altro, perché anche sentivo adesso uscendo da casa il giornale radio, parlava il caso di Napoli, dove un ragazzino è stato bullizzato per 3 anni di fila.
Pazzesco.
3 anni, che questo qui è tredicenne, quindi è da quando ne aveva 9 evidentemente, era vessato da una baby gang, adesso si chiamano, ma no, non sarebbe neanche da dire baby gang, perché sembra quasi di elevarli a un livello superiore e poi dargli dei baby, mentre non sono tanto baby se fanno ste robe. E questa baby gang di ragazzetti più o meno della sua età, perché pare che il capobanda avesse la sua età e quindi tra l'altro non perseguibili, e niente, vessato nel senso di preso in giro, anche picchiato, ma soprattutto preso in giro. E nell'età in cui gli adolescenti cominciano a capire chi sono, essere presi in giro è una cosa terribile, cioè ferisce molto di più. Cioè, citavano il caso di un ragazzino dello stesso quartiere che 3 anni fa aveva compiuto un gesto estremo. Perché,
com'è possibile che ci si accorga 3 anni dopo di tutto questo, professoressa?
Perché questi ragazzini non parlano e i grandi non si accorgono dei segnali, perché i segnali ci sono. I segnali ci sono e sono soprattutto, questi di Napoli erano ragazzini che si trovavano fuori dalla scuola, ma qui da noi il bullismo è a scuola e non è possibile che gli insegnanti non si accorgano. Devono vedere che durante l'intervallo c'è sempre un gruppetto di ragazzini che sghignazzano e uno che non ride in mezzo a loro. Devi accorgerti di queste cose, maschi e femmine, perché anche le ragazzine sono terribili con le parole. I maschi passano più anche al lato fisico, diciamo, cioè qualche calcio, qualche vessazione, non so, costringendo a fare robe nei bagni, eccetera. Ma le ragazzine con le parole sono terribili e a mettere in cattiva luce una compagna, in gruppo c'è il branco,
c'è
si
Instagram.
Organizza. Sì, Instagram o quelle altre cose, anche più semplici.
Tra l'altro la statistica parla di 1 su 5 bullizzato, è un numero elevatissimo.
Esatto, nella scuola, tra scuola media e scuola superiore in Italia 1 su 5 dichiara di aver subito violenza di qualche genere. E a casa i genitori dovrebbero accorgersene, perché il ragazzino o la ragazzina cambiano di umore. Cioè li vedi più scontrosi, più irritabili, perché chiaramente dopo una giornata in cui gli hanno continuato a dire, non so, pallone, pallone, balena, balena, roba di sto genere, uno arriva a casa con i nervi a pezzi.
Certo.
E quindi quando la mamma gli dice sposta quel piatto, ecco ce l'hai con me, e saltano su, mentre prima non lo facevano. E, oppure si chiudono in camera, oppure se avevano un andamento discreto a scuola cominciano di colpo ad avere, non capisci perché, un andamento pessimo.
I segnali ci sono, quindi.
Ci sono i segnali, oppure alla mattina stranamente hanno mal di pancia e per andare a scuola se le fanno venire di tutte, si isolano. Quindi i segnali ci sono e bisognerebbe che i grandi se ne accorgessero prima e instaurassero un dialogo. Perché? Perché non parlano sti pori bocce? Perché un po' non si fidano, hanno paura a scuola che l'insegnante non formato a prendere in mano questo problema, il bambino va a dire ci sono Giovanni e Pierino che continuano a dirmi ciccione, perché è soprattutto l'aspetto fisico che viene colpito, oppure stralocchio, oppure con gli occhiali, oppure vesti malamente, robe così, no? Hanno paura che l'insegnante, appena gli viene detto questa cosa, alzi la testa dalla cattedra, e sto facendo l'imitazione di un insegnante pessimo che qui di sicuro non c'è, ma per mettersi in guardia, e dica: ah, ecco, ho una cosa importante da dirvi, perché tu e tu la dovete smettere di prendere in giro lui. Cioè, disastro.
Ancora peggio.
Disastro, perché alla prima ricreazione dopo questa exploit
lo menano.
Diventa anche una spia, no? E invece a casa è perché lì non hanno paura, magari si vergognano perché i genitori hanno sempre aspettative nei confronti dei figli, non devono avere problemi, devono andare bene a scuola, devono essere onesti, il figlio che tutti desideriamo, no? E sentirsi dire da uno che magari una mamma che non è tanto attenta all'alimentazione, nemmeno lei, che il bambino si lamenta perché lo chiamano ciccione, il bimbo non se la sente di dirlo, perché ricordiamoci, queste sono creature di 11-12 anni che ragionano, che capiscono.
E che crescono traumatizzate.
Sì, crescono traumatizzati, ma crescono rinchiudendosi, perdendo stima in se stessi. E la stima in se stessi è quella che permette di affrontare le difficoltà, anche scolastiche. Non mi ci provo neanche a fare un tema, se poi mi dicono che sono no. Certo. Puntini, puntini, no?
Hai usato una parola prima, in negazione, che mi ha colpito, no? Parla di impreparazione, insegnanti non formati. Non sono previsti corsi di formazione in questo senso, in questa direzione?
Sono previsti a macchia di leopardo e molto pochi. Ci sono delle belle iniziative, progetti però fatti da enti esterni alla scuola. Penso un po', la Citroën ne sta facendo uno. Allora, la Citroën assieme con scuola.net, che è questo sito gestito da studenti, e con il movimento Ma Basta, che è movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti, pensa che bel nome che hanno, Ma Basta, è un paio, due, tre anni che hanno raggiunto ben 1800 classi con il loro progetto. Allora, tre incontri di formazione per gli insegnanti e anche per i ragazzini che vengono ogni classe. Ah, c'è questo di ottimo in questo progetto. Di solito c'è un referente, dopo che è successo quel caso di Caterina che si è buttata a Torino giù da terzo piano, un po' il Ministero dell'Istruzione ha preso in mano questa cosa del bullismo e ha nominato un referente per istituto. Ora, gli istituti hanno minimo, come abbiamo detto l'altra volta, 600 alunni e possono avere più sedi, soprattutto qui da noi, no? E quindi cosa fa un referente, un professore, seppure formato? Praticamente non ha contatti e quindi no, non è lui che deve sorvegliare, dovrebbero essere gli altri colleghi che gli segnalano le cose. Ma. Allora, la Citroën con questi altri due emerite agenzie fa questa formazione all'insegnante della classe che aderisce al progetto e ai due ragazzini che sono i bullizzotti, cioè i poliziotti contro i bulli. Ogni classe ne ha due, un ragazzo e una ragazza di solito, i quali devono stare attenti, essere gli occhi che vedono quei casi di cui parlavamo prima, no?
E quindi sono bravissimi.
Esatto. Dopodiché c'è la scatola per mettere le segnalazioni anonime, che si chiama AmiCallBox, da Ami, che è la macchinetta della Citroën da cui ha preso l'avvio questo progetto, e un'area di segnalazioni online, e a quanto pare funziona.
Perché proprio la Citroën?
Perché quando è uscita la Ami o Ami che sia, con una linea piuttosto eccentrica, è stata bullizzata, nel senso che è stata presa in giro.
Come la multipla. Sì,
esatto, ma la multipla forse c'era anche qualche ragione, questa non lo so. Perché eccentrica, perché fuori degli schemi.
C'era anche ragione, bellissimo.
Sì, questa non ho guardato bene il modello. E quindi la Citroën è diventata sensibile a questo problema, perché ha avuto la macchina bullizzata.
Per andare in decompressione c'era la campagna pubblicitaria più bella del mondo, della multipla, no? Che l'ho vista un giorno arrivando a Milano, perché a un certo punto c'era una parete di multipla, ma fai conto 10-15 enormi manifesti con tutte queste bruttissime multiple uno dietro l'altro, e poi alla fine c'era l'ultimo manifesto con scritto "sarai bello tu".
Beh, prenderti decisamente in contropiede.
Tornando invece alle cose serie, parliamo di bullismo tra i ragazzi, ma poi ci sono anche gli adulti che lo fanno negli uffici. Si chiama mobbing.
Si chiama mobbing, esatto. E esiste un po' dappertutto, purtroppo. Soprattutto nei confronti anche qui dei giovani, cioè le solite storie di far fare la matricola, no? Delle donne, là più che bullismo andiamo su un altro piano, oppure di chi ha qualche problema, esiste anche lì, ma direi che si tramanda, perché se questi hanno fatto i bulli quando erano a scuola e nessuno li ha riformati, continueranno ad avere questo atteggiamento di prevaricazione. Sì, cioè il fatto, bisognerebbe educare alla non prevaricazione, al rispetto di tutti, e questo è compito della famiglia, è compito della scuola, che dovrebbero avere un patto stretto tra loro su questa cosa, essere d'accordo. lasciamo perdere il fatto che potrebbero essere presi come degli atteggiamenti politici dell'uno o dell'altra parte, no? Ma dovremmo pensare al bene dei ragazzi, la scuola dovrebbe essere al di sopra, e comunque la prevaricazione, usare la violenza, usare le parole contro un debole è più grave che farlo tra due persone che sono alla pari, che si menino pure a questo punto se sono alla pari, se sono dispari no.
L'aula di mediazione può aiutare?
È una bellissima cosa che c'è a Treviso questa. L'hanno preparata con un anno e mezzo di lavoro, però anche qui hanno formato gli insegnanti che se ne occupano con un corso di 30 ore, questo pagato dallo Stato perché è un istituto, il BESTA di Treviso, quindi istituto statale, e 25 per i ragazzi che si sono resi disponibili a fare i mediatori. Cosa impara sta gente? Impara a mediare i conflitti tra i compagni, facendo in maniera, con i colloqui, diciamo, quando uno si rivolge a loro, metterlo in contatto in quest'aula col mediatore e con la controparte, cioè la vittima e l'aggressore, diciamo, e fare in maniera che ognuno dei due possa esprimere il proprio punto di vista e ciascuno impari a capire il punto di vista dell'altro. Pare che questa cosa funzioni molto bene. Come scopo è quello di diminuire i conflitti a scuola e di conseguenza anche tante delle punizioni disciplinari, ma soprattutto far star bene i ragazzi.
Com'è possibile arrivare a dover chiamare i carabinieri perché il proprio figlio disabile non viene portato regolarmente in bagno?
Vuol dire essere proprio disperati. Noi sappiamo che la scuola italiana è la scuola più inclusiva che ci sia, cioè l'unica che ha una legislazione in cui chi è disabile non viene messo in una classe speciale, come c'erano una volta, le cosiddette classi differenziali, ma viene inserito nella classe dove può stare con i compagni della sua età e ovviamente ha bisogno però di qualcosa di diverso, di un aiuto. Don Milani diceva: non c'è niente di peggio che dare a disuguali una cosa uguale. Chiaro che se uno è disuguale devi compensare, no? Una delle cose semplici, banali, è quella che tanti disabili, se sono in carrozzina o sono ancora un po' impacciati, diciamo, non possono andare in bagno da soli, e a scuola ci stai almeno 5 ore. Chi è che dovrebbe fare questo tipo di aiuto? Sono i collaboratori scolastici, una volta li chiamavamo bidelli, che ricevono tra l'altro una piccola indennità per questo coso, perché sono A e B i collaboratori scolastici, quelli che fanno anche un mini corso di soccorso, eccetera. Solo che se il collaboratore scolastico dedicato è assente per malattia, viene fuori che il problema c'è che non viene sostituito, e quindi il ragazzino che fa? Non va a scuola o non va al bagno?
Non va al bagno.
Quindi sta mamma, disperata perché non riusciva più a risolvere il problema, ha fatto denuncia ai carabinieri. Brutto.
Con la speranza si risolva. Dal Cadore, da Vigo e da Calalzo parte un bel esempio dei laboratori STEM, che dicono siano particolarmente importanti, che contribuiscano a migliorare le conoscenze, l'abilità, le competenze, soprattutto in matematica e scienze.
Sì, STEM è scienze, tecnologia, eccetera, no? E queste materie che sono ancora dalla riforma Gentile in poi, tranne che negli istituti specifici, poco considerate, cioè hanno un orario residuale, e che invece servirebbero tanto non solo per preparare i futuri lavori, ma anche come cittadini per capire meglio ciò che ci sta intorno, dalla crisi climatica a tutto il resto. E i due comuni, Vigo e Calalzo, hanno per le loro scuole medie attinto ad un fondo, quindi è un fondo dato ai comuni, con cui fanno dei laboratori in cui si fanno cose adatte all'età dei bambini, che gli diano una informazione scientifica di base e li invoglino a sentire le materie STEM come materie adatte a loro e non che spaventano o che
si non creino ansia.
Esatto, no. Che non creino ansia.
C'è anche un convegno in proposito, no? Che dovrebbero fare a Venezia il 7 dicembre.
C'è stato, e è intitolato Emozioni e STEM, che sembrano due cose. Di solito le emozioni le metti con la creatività, con le materie artistiche, eccetera, no? Emozioni e STEM è proprio perché sono le materie più condizionate, visto che dobbiamo usare soprattutto la razionalità per queste materie, la ragione, ma noi non siamo staccati nella nostra testa tra emozioni e ragionamento. Con le materie STEM, ormai lo sappiamo tutti, no? Ami, matematica, non hai mai capito niente, mi viene il groppo sul stomaco quando fai un problema, cercare di capire di più in che maniera si può fare un collegamento positivo tra emozioni e affrontare le materie STEM. Credo che, io penso l'80% di quelli che stanno ascoltando stiano pensando al momento in cui di fronte a un problema di matematica, un'espressione o anche un semplice calcolo si sono bloccati e non sono riusciti a fare nemmeno quello che sapevano fare. Perché? Perché sotto c'è un discorso di la nostra intelligenza si chiama razionale emotiva.
Poi ci sono quelli invece molto più intelligenti, i famosi superdotati, che quando sono a scuola si annoiano perché sono più avanti degli altri.
Esatto, si annoiano. E è molto brutto questo, perché se si annoiano vuol dire che poi non fanno neanche quello che dovrebbero fare, perché appunto la noia è la cosa peggiore per gli adolescenti, tra l'altro, oltre che per i piccoli. Si disamorano della scuola, disturbano anche in classe, sono i gifted, i dotati, gifted. No? Per i quali ci sono progetti specifici, formazione degli insegnanti, dei genitori, eccetera. E adesso c'è anche questi gifted, che prima non ci si pensava nemmeno, adesso li stanno seguendo da un po', si è visto che andando avanti molti di loro sono ragazzi che potrebbero vincere facile e invece non si impegnano a fare ciò che potrebbero anche quando sono più grandi. Cioè sono ragazzi, forse è positivo questo, che rinunciano a vincere, a dover competere, ad avere sempre una spinta in più, eccetera, e cercano semplicemente di vivere tranquilli. Non, la competitività in loro diventa una cosa negativa, e quindi forse è giusto, però, nel senso che la parabola dei talenti dice diversamente, no? Che ognuno dovrebbe sfruttare ciò che ha avuto anche per il bene degli altri. Esatto. Però dover competere e fare come gli americani, che sono sempre i primi, che devono guadagnare di più, e poi gli crolla tutto addosso perché gli viene esaurimento nervoso, meglio che no, meglio vivere tranquilli, magari un lavoro anche modesto e poi esprimersi in un'altra cosa bellissima. Se non hai
non però negli abbracci, perché è vietato in Inghilterra. Allora,
sì, anche darsi la mano.
Io lo chiamo decompressione, tu lo chiami alleggerimento. Due argomenti, buttiamoli là. Il primo è quello delle parole vietate e l'altro proprio quello degli abbracci, delle carezze, del tenersi per mano. USA e Inghilterra.
Allora, quello degli abbracci e anche del tenersi per mano nell'ambito di cortili delle scuole è perché viene considerato un avviamento a fare pratiche sessuali magari più spinte, per le quali non è il luogo adatto alla scuola. E quello delle parole vietate c'entra con quel discorso del politicamente corretto, che adesso va molto negli Stati Uniti ma sta un po' invadendo dappertutto, ma sono delle parole messe al bando che ti fanno ridere, perché ad esempio compleanno, perché non devo nominare i compleanni? Perché ci sono determinate religioni tipo i Geova che non li festeggiano e quindi li offenderei. Oppure extraterrestre, perché magari ci sono quelli tarabiatisti, eccetera, cioè, insomma, anche Buon Natale,
Anche Buon Natale, beh, certo, sì. Ci sono delle religioni.
Buon Natale, perché bisognerebbe dire buone feste, insomma, si esagera un po', perché il concetto è anche buono, no? Quello delle non usare parole aggressive, quello senz'altro, quindi mai aggredire gli altri, sempre con quel discorso che facevamo prima della non violenza, eccetera. E però, insomma, si travalica, si va a finire anche quasi nel ridicolo, direi, se sì, perché gli altri magari sono più comprensivi di quanto tu non pensi che si siano.
Esatto. Allora, pensavi di cavartela, ma anche oggi ti porto nel capitolo della manovra, ma soprattutto nella manovra della quale non si parla tanto, cioè quei tagli che portano ad eliminare delle eccellenze, e succede proprio in Veneto. Ragioniamoci sopra.
Ragioniamoci sopra, come dice il nostro capo, no? Sì, perché ci sono meno alunni. E allora Valdidara dice che l'Europa ha detto che bisogna, se ci sono meno alunni, anche restringere quello che sono gli istituti scolastici, eccetera. Però non dice come l'Europa. Cosa fa Valdidara? Molto rigidamente comincia a fare un piano di ridimensionamento scolastico. Non vengono chiuse le singole scuolette, nel senso di il plessi, i punti di erogazione del servizio, 28.000 in Italia, ma vengono privati dell'autonomia gli istituti scolastici, con un po' di, a seconda del numero di alunni, senza guardare come è fatta la loro geografia d'intorno. Cioè, sì, piccole isole, zone montane hanno dei numeri minimi un po' più bassi, Però un conto è mettere, non so, Belluno, per esempio, la città di Belluno, e zone limite, non viene considerata montagna, no? Noi sì, però i numeri sono tanto alti, perché per avere allora nel 23-24 ci vogliono almeno 500 alunni o 300 in zona montana, per il 24-25 minimo 600, possibile. 400 in zona montagna, beh 400 non ce li ha il comprensivo di Cencenighe, non ce li ha il comprensivo di Capri di Alleghe, non ce l'hanno anche scuole grosse, cioè Padova si sta muovendo, l'ha messo sui giornali già, 30 istituti in meno, Treviso 33 in meno si sta muovendo, Belluno hai sentito qualcosa? Tu che leggi di più di me i giornali?
Nessuno ne parla,
anche perché poi, non so, Rossi Doria, che è quello dei maestri per strada, mm-hmm. che era un sottosegretario del passato governo, no? Due governi fa, dice: un conto è un dirigente scolastico che faccia solo carte, un conto è un dirigente scolastico che non si occupi solo di organizzazione didattica amministrativa, ma rappresenti quel presidio nel territorio che è un istituto autonomo. E dire il preside, che adesso si chiamano dirigenti scolastici, è una figura importante per i ragazzi. Deve essere fisicamente presente almeno qualche volta.
Non a scavalco.
Non a scavalco. Mm-hmm. Ce ne sono pochi, non fanno i concorsi, ma qui si parla di 700 istituti in meno a livello italiano, e ripeto, anche in Treviso e Padova, che sono città grosse.
Allora andiamo in onda il 21, che è il mercoledì, il primo giorno d'inverno, e andiamo in replica il 25, che è il giorno di Natale.
Tuo compleanno?
No, io sono nato il giorno prima. Il giorno dopo ero occupato.
È nato qualcun altro il 25.
Esatto, per non creare confusione. Però è ideale, cara Maria Rosa, tocca a te fare gli auguri a nome di Radio Più.
Che onore pazzesco. Allora, tanti auguri a tutti i pazientissimi, affezionati ascoltatori di Radio Più e anche a chi l'ascolta per caso ogni tanto passando e magari poi si innamora un po' e ci resta sulle frequenze. E tanti auguri che sia di sicuro sarà migliore dell'anno precedente e di due anni precedenti, il prossimo, gli auguri di buon anno. E che il Natale, usiamo questa parola, diciamo proprio buon Natale, sia comunque crediate, comunque pensiate, comunque di qualsiasi tipo siate, sia non una giornata serena, ma un ripensamento su quello che può essere una giornata serena, perché lo siano anche quelle successive.
Sapevo che era un bel augurio. Grazie prof, ci vediamo al prossimo anno.
Auguri!